Succede spesso qui a tra le righe di raccogliere informazioni, documentazione sull'ospite, in particolare l'ospite della parola, e poi vederlo e scoprire altre cose subito al primo sguardo, al primo saluto. È il caso di oggi di Chiara Naldi, che prima ho chiamato Nadia Naldi, ma che comunque, vabbè, non... che scopro essere una storica dell'arte prima di tutto, però non si vende così, si promuove, si autopromuove in altro modo. Però facciamo il passo iniziale, quello della parola, perché noi iniziamo sempre con la parola. Sono curiosa a questo punto di conoscere la tua, la sua parola, possiamo darci del tu, quella
Assolutamente.
che più dovrebbe rappresentarti.
Allora, buongiorno a voi, grazie di questo invito. La parola che ho scelto è apertura.
Interessante.
Tra le righe c'è la chiusura,
È
perché non
vero.
si può parlare di apertura se non si parla anche di chiusura. E sì, sicuramente è una parola che per me rappresenta un filo conduttore un pochino in tutta la mia vita e sicuramente nel mio percorso lavorativo.
Stavo pensando alla lettera A, perché l'apertura non dico che faccia rima, però fa. Crea una sorta di assonanza intellettuale con l'accoglienza, con altre parole che hanno a che vedere con l'apertura. Questa lettera A è un caso? O
Non penso
perché
sia un caso.
guardatela questa lettera A come si apre verso il basso, verso le radici, verso la terra, però la puoi anche girare.
Esatto, verso il cielo, verso l'alto e verso il basso. Beh, la A già mentre la pronunci ti chiede di aprire, no? Di aprire la bocca, quindi chiaramente apri, ti invita a un'apertura. È una lettera che sa di infinito, la A.
Sì, e in più l'apertura dà quell'idea proprio di una porta che si apre, quindi mette un po' in connessione l'esterno e l'interno. E poi lì, in qualche modo, prima parlavi di contrapposizione, se non erro, c'è un'altra parola, no, che possiamo mettere a specchio verso l'apertura.
Esatto, sì. E la A ti apre proprio a questa dimensione che in fondo è qualcosa di sconosciuto, qualcosa che ancora non conosci e quindi in qualche modo è una parola un po' scomoda, nel senso che non è qualcosa a cui tu ti attacchi perché già sai di che cosa stai parlando. Se ti apri, significa che c'è una parte che ancora non conosci.
La è anche l'arte
Sì,
che tu conosci.
esatto, si vede che doveva essere un destino quello
Sì,
della.
però ti chiami Chiara, fa
Mi chiamo
niente.
Chiara, però ho due A dentro il mio
Hai
nome, quindi
ragione.
sì.
Chiara, rispetto all'apertura, beh, forse per rendersi conto di essere aperti, però bisogna anche integrare quando si è chiusi. Allora rivolgo a te questa domanda. Quando è stata la prima volta che hai soppesato in modo diverso questa parola o questa visione, no, dell'apertura, dell'aprirsi?
Ottima domanda. sicuramente in tempi recenti, nel senso quando ho cominciato a fare questo lavoro su me stessa, perché prima ero convinta di essere molto aperta e quindi un po' di pretesa di apertura sicuramente c'è stata e spesso l'apertura è stata inconscia, nel senso che un po' i passaggi della mia vita sono stati in fondo uno stato di apertura verso qualcosa di nuovo, sperimentare qualcosa di nuovo, appunto prima diceva Sara dell'arte, sono passata da una vita dedicata all'arte, alla storia dell'arte, poi alla vendita dei dipinti d'arte antica, a quello che è stato per me la mia passione vera e che rappresenta proprio la mia natura, quindi questo percorso di crescita personale, che significa in fondo un'apertura verso se stessi, prima di tutto. E perciò l'apertura l'ho realizzata rispondendo alla tua domanda, soprattutto negli ultimi tempi, rendendomi conto di quanto sono chiusa.
Però la chiusura è anche necessaria e può essere anche positiva.
Assolutamente, infatti nel discorso se vuoi, proprio dello yin e dello yang, no? Degli opposti che si incontrano, c'è proprio questo punto di se tu ti apri con rispetto, no? È un'apertura alla chiusura, quindi se tu accogli, parlavi di accoglienza, la chiusura non la giudichi, non la neghi, non la copri, non la tieni lontana, in realtà ti dai la possibilità di aprirti, perché è proprio nel rispetto di questa chiusura. La chiusura in fondo altro non è che un'espressione di un vissuto. E non è che ci chiudiamo perché ci divertiamo nel chiuderci, ma ci chiudiamo perché ci sono delle esperienze di vita, c'è un vissuto, una storia, ma come dici tu è anche necessario, nel senso che se io rispetto entrambi, l'apertura e la chiusura, scelgo a che cosa aprirmi e a che cosa chiudermi.
Beh, non è neanche scontato di questi tempi essere così, diciamo, aperti, perché la tendenza è proprio quella di invece mettersi in protezione. Sì. E rispetto anche a quello che dicevi prima, quindi lavorare su se stessi, tu eri già una professionista nel tuo lavoro, insomma, ti immagino nella galleria d'arte che tu gestivi, insomma, padroneggiavi il mestiere, poi è successo questa porta scorrevole, come si dice in inglese, questo sliding doors. Però no, è stato scomodo vedere magari delle cose che non ti piacevano.
Sì, perché mi sono resa conto, mi sono proprio dovuta mettere di fronte a quello che non mi apparteneva più, al sentire che un ciclo era finito e che era ora di qualcos'altro. E avevo già iniziato un percorso personale con il mio maestro, che è tutt'oggi il mio maestro, perché l'apertura è una questione continua, quindi continuo a formarmi con lui. E da lì chiaramente ho scelto di aprirmi a qualcosa che ancora non conoscevo.
Ci apriamo anche alla musica, Chiara, cosa ne pensi? Questa è Si viaggiare, Lucio Battisti, l'hai portata tu e dopo scopriremo perché. Mm-hmm. 14.44, Sara Tognola, Natascia Bandecchia, tra le righe, la parola di oggi è apertura. E chissà quante immagini si palesano nelle vostre teste pensando all'apertura, una porta che si apre, un dialogo che si
non
apre.
Non dirglielo, chiediamo direttamente al pubblico.
Brava.
Siete d'accordo? Noi abbiamo giocato un po', Chiara, con la parola A, perché è la parola che forse in tutto è la parola dell'alfabeto più aperta, che ci obbliga ad aprirci, no? Anche solo pronunciandola. Infatti la parola che tu hai scelto, apertura, abbiamo detto che assomiglia molto come concetto all'accoglienza e ad altre parole. Per voi cos'è l'apertura? Quale immagini vi porta questa parola? 0763211113. Chiara ha studiato anche, soprattutto ha studiato storia dell'arte. La storia dell'arte è sicuramente un ottimo strumento, soprattutto se si confrontano le varie epoche pittoriche di apertura, ma anche di chiusura.
Sì, senz'altro, perché l'arte in fondo è un'espressione, per cui prima parlavamo di porte che si aprono e si chiudono e l'arte diventa un'altra porta per entrare nel proprio mondo, ma anche per mostrare un altro mondo. E quindi chiaramente quello che mi piaceva molto del mio lavoro era questo aprirmi a questi dipinti di cui in fondo noi oggi non sappiamo quasi più nulla se non la loro storia, però ci sfugge spesso anche il senso di questi dipinti, i simboli che sono al loro interno. E quindi era un po' un lavoro di investigatore, di aprirsi, di lasciarsi sentire anche questo quadro.
A proposito di investigare, quindi abbiamo visto questa tua prima parte di vita dove ti sei dedicata a un mestiere, poi c'è stato questo momento in cui tu hai realizzato altro, e poi pensando un po' anche alla canzone che abbiamo sentito prima di Lucio Battisti, che è Si viaggiare, che hai scelto tu, è regolare il minimo, no? Alzandolo un po' senza strappi al motore, e questo simboleggia anche, no? Essere flessibili, quindi aprirsi, chiudersi all'occorrenza e seguire quello che arriva in quel momento, come può essere il sentire che quel posto non era più per me e sentire in età adulta che c'è altro che ci aspetta, quindi essere aperti allo sconosciuto.
Sì, infatti è un po' un viaggio, no? Aprirsi è un viaggio, per questo ho pensato a questa canzone a cui sono molto legata fin da bambina. E anche perché c'è proprio nel ritornello questo passaggio che dice in fondo con i fari illuminare la strada per sapere dove andare. E quello che faccio oggi in fondo è un pochino questo, è accendere i fari o perlomeno aiutare la persona ad accendere i suoi fari in modo che realizzi dove sta andando e dove vuole andare. Quindi si tratta proprio di questo. Il nome sembra un po' strano, però si tratta in fondo di questo.
Quindi nel concreto il tuo mestiere oggi è distante da quello che facevi prima, quindi legato diciamo alla storia dell'arte a livello pratico, poi sicuramente ci saranno dei punti in comune, però concretamente se qualcuno ti chiedesse, sì Chiara, ma tu quindi cosa fai oggi?
Cosa faccio? Oggi faccio la guida di consapevolezza. Mm-hmm. E a proposito di viaggi e di guidare, una guida di consapevolezza in fondo è una persona che ti aiuta, che ti accompagna in un percorso di apertura e quindi di volontà di crescita, guarigione, che sia fisica o mentale, in un momento di vita dove magari senti che c'è qualcosa che non va, che c'è un blocco, che vorresti un cambiamento, per cui da me vengono un po' tanti tipi di persone che hanno bisogno di fare questo percorso e che magari da soli non riescono, sono appunto in una stanza buia in quel momento e non hanno più idea di dove sia l'interruttore della luce. Quindi la guida ti aiuta a identificare dov'è l'interruttore e se non lo alzi tu, a volte ti do una mano io per poterlo accendere, ma poi quando lo accendi ti rendi conto di quello che c'è in effetti in questa stanza.
Alessandro De Rosa, che abbiamo avuto prima ospite, che è il biografo di Ennio Morricone, tra l'altro tu hai un figlio che si chiama Elio.
Sì.
Ci ha detto una cosa molto importante, ha detto senza le relazioni noi non siamo niente.
Eh sì, in fondo anche questo, no? L'apertura ti porta all'incontro e alla relazione, però spesso se ti chiedi che cos'è un incontro, nell'incontro io che cosa e chi incontro? Incontro le mie idee di quella persona e di quella relazione, le mie opinioni, oppure incontro realmente quella persona? Incontrandola realmente significa che devo essere disposta ad aprirmi e questo è il primo passaggio del mio lavoro. Quando una persona viene da me, il primo atto è che io ho bisogno di aprirmi a quella persona perché non so chi è e cosa mi porterà.
Un rischio, eh?
È un rischio, ma è anche la bellezza di questo, perché non sai e quindi anche le volte successive hai sempre bisogno di aprirti di nuovo, di avere uno sguardo nuovo, di avere le orecchie pulite, altrimenti è facile cadere nella chiusura del
chiusura e nel pregiudizio.
Esatto, pregiudizio, giudizio.
Sì.
Chiara, non andare via, come dice Camila Cabello, don't go yet. Torniamo. Camila Cabello, don't go yet. La parola di oggi è apertura, ce la porta Chiara Naldi. Chiara, tu lavori e abbiamo capito, accompagni diciamo le persone ad accendere l'interruttore della luce se servisse, però tu lavori anche molto con le fiabe.
Sì, sto portando avanti un progetto che mi sta molto a cuore proprio come strumento di consapevolezza e utilizzo la fiaba come strumento, la apro e la snodo, quindi la fiaba diventa un po' come la meditazione, un mezzo per accedere al nostro panorama interiore. Perché la fiaba ha questo potere magico di avere le sue radici nella notte dei tempi e in qualche modo accomuna un po' tutti gli esseri umani nel loro percorso e nasce dal popolo, dalla popolazione, quindi ha una tradizione orale, non si sa chi sia l'autore, per questo ti porta tante sfaccettature dell'umanità e ogni personaggio della fiaba in realtà non è la persona in sé ma è un aspetto di noi, quindi la matrigna, la principessa, il principe, non sono l'uomo e la donna ma sono proprio la nostra energia maschile, la nostra energia femminile e così dicendo. Quindi la fiaba diventa uno strumento potentissimo di accesso.
E poi la fiaba è un'apertura, una chiusura.
Sì, e infatti e la chiusura è una chiusura aperta,
esatto.
Nel senso che è una chiusura di speranza, perché questo lieto fine è la potenza della fiaba, nel senso che ti apre alla risoluzione del problema. Ha sempre questa struttura ternaria dove inizi trovarsi con una situazione un pochino squilibrata, attraversi tutto un percorso di ostacoli, di superamento di ostacoli.
È il percorso, il viaggio dell'eroe.
Esatto, è il viaggio dell'anima con le sue sfaccettature.
E fiaba preferita, e dici perché, hai un minutino.
Oddio, questo è difficile perché mi piacciono tutte, però
possiamo aspettare anche dopo le 15.
Vuoi aspettare o ce l'hai?
Aspettiamo.
Però è vero che le fiabe, e questo è l'aspetto più bene, intanto vanno bene per tutti, anche per gli adulti, sì. Introducono temi complessi in modo accessibile, non so, penso alle separazioni, alla morte, chiaramente agli abbandoni, attraverso personaggi e situazioni che, appunto, ripeto, non solo i bambini ma tutti possono capire.
Esatto, infatti io questo percorso lo rivolgo agli adulti, non ai bambini.
Ah,
è un percorso,
voilà,
per adulti.
Vedi?
Sì, assolutamente.
Ma come accolgono questa cosa? Perché mi immagino
accolgono,
un
piace tanto, io sono molto contenta di questo, perché in fondo ti porta in questa atmosfera dove, che è magica, no? Dove senti che c'è una possibilità e che in qualche modo risuona sempre in te, un personaggio più, uno meno, ma ognuno è toccato da qualcosa di specifico. E come diceva Sara, porta temi anche molto intensi. L'ultima che abbiamo fatto è Biancaneve, magari ve ne parlerò un po' dopo, però questo personaggio principale ha sempre delle difficoltà molto grandi, spesso è un orfano anche, quindi ci sono tematiche profonde.
Attenzione, abbiamo Voyage.
Allora viaggiamo.
Che ci riguarda.
E alle 15:10 torniamo in studio. Sara, vero che è bella questa cosa delle parole? Quante finestre, quante porte si aprono anche dentro di noi che siamo qui con l'ospite.
E si chiudono. L'ospite, è un piacere stare con lei. Devo dire anche a microfoni spenti, lo dico così per creare un po' di invidia, perché ha tanto da raccontare. Allora, Chiara Analdi, cerco di fare un po' riassunto della tua storia, della tua vita, perché prima di tutto sei storica dell'arte, anzi vado a recuperare la biografia che mi hai mandato tu, biografia, perché io vorrei vedere, tu sei nata il 28 settembre 1979, sei nata a Bologna.
Esatto, sì.
Quante volte, le tue tre più importanti aperture, tre più importanti chiusure?
Allora, tre più importanti aperture sicuramente nella mia vita privata, e che è diventata anche la mia scelta di vita, alla Svizzera, a mio marito è alla Svizzera, la seconda sicuramente a questo percorso di consapevolezza, e la terza mio figlio.
E le chiusure?
E le chiusure vanno di pari passo.
Sei andata via da Bologna, quindi
sì,
è già una forma di chiusura.
È un po' questo, a parte il fatto che chiaramente siamo in uno spazio radiofonico e con delle necessità radiofoniche, ma queste domande meriterebbero un tempo di silenzio e di riflessione, perché non sono domande a cui rispondere a bruciapelo, no? Però le chiusure chiaramente hanno significato chiusure di periodi di vita e di scelte di vita.
Chiusure, quindi, naturali anche.
Chiusure naturali, parlavamo infatti prima dello sbocciare e delle metafore naturali che a me sono molto care. E quindi sì, è un po', ogni tanto uso questa metafora dell'albero con le persone che vengono da me, proprio per parlare dell'apertura e della chiusura, quindi di un inizio e di una fine, e cioè ad ogni inizio è necessario che corrisponda anche una fine in un processo. Quindi se io voglio aprirmi a un momento nuovo della mia vita e al desiderio, per esempio, di prendermi cura di me, è necessario che chiuda con tutte quelle attitudini che mi fanno del male, quindi smettere di maltrattarmi, per esempio. È ora di chiudere con questo. E io uso l'albero spesso dicendo, portando gli attaccamenti, dicendo: ma se un albero in autunno si tenesse stretto le sue foglie, morirebbe, non si darebbe quella possibilità di rigenerarsi, di darsi quello spazio, quel tempo che l'inverno lo chiama ad avere, per poi fiorire di nuovo.
Io penso anche alla potatura degli alberi.
Esatto, i famosi rami secchi.
Sì.
Comunque bisogna di togliere quello che in fondo impedisce una crescita, un'evoluzione, uno sviluppo.
Chiara, hai portato l'immagine dell'albero che è molto evocativa, tornando anche a qualcosa di evocativo come può essere una fiaba. Adesso hai avuto tempo un po' per pensarci, tu lavori anche con le fiabe, lo fai con gli adulti, contrariamente a quello che si potrebbe pensare che lavori con i bambini, no, lavori con gli adulti. Che fiaba ti rappresenta, ti risuona in questo momento?
Beh, in questo momento preciso, Biancaneve, che è l'ultima che ho appena concluso in questo percorso, che è particolarmente forte come fiaba perché ci porta di fronte al veleno, all'invidia, a tutte queste energie oscure che non amiamo vedere, all'inganno, ma soprattutto all'immagine. Cioè io l'ho portata attraverso il tema dell'immagine e quanto l'immagine, soprattutto alle nostre latitudini, sia un tema scottante, direi, no? Quanto in fondo siamo schiavi dell'immagine e che immagine diamo e quanto ci sdoppiamo con l'immagine. Qui entra il famoso specchio nella storia di Biancaneve, su cui ci siamo fermati a lungo. E certo, infatti è per quello che vi dicevo difficile scegliere. La prima fiaba con cui ho iniziato questo percorso, Il Mago di Oz, è una fiaba che ho molto molto cara ed è una fiaba letteraria, però quella nasce da uno scrittore preciso e nel 1900, quindi lui ha pescato nel vocabolario delle fiabe e quindi l'ha costruita a tavolino, ma è proprio il viaggio, un viaggio dell'anima da casa a casa in fondo, no? È un viaggio circolare, ma non sullo stesso piano, ma in forma evolutiva, no? Infatti c'è questo ciclone che trasporta Dorothy, la protagonista, nel regno di Oz, affinché lei compia questo viaggio di maturazione per poi tornare a casa. E in fondo è quello che tutti facciamo, no? In questi percorsi di consapevolezza che io propongo, questo è il percorso. In fondo partiamo da un punto e abbiamo bisogno di rispettare quel punto, che sia una chiusura o no, ma lì dove siamo, in modo da poterci elevare, nel senso realizzare quello che ci blocca in fondo, aprirci come lei si è aperta, Dorothy, a questo ciclone, a lasciarsi trasportare in alto, in questo mondo che è il mondo dei sogni, il mondo del bene, dove lei cresce e impara a utilizzare le proprie risorse. Questo nelle fiabe, l'elemento magico che appare è legato, perché la magia è un filo conduttore delle fiabe,
l'elisir,
gli oggetti magici,
il filtro magico,
ma i personaggi stessi, sì, che hanno le formule. Anche a proposito dell'oralità, quanto è importante la ripetizione nella fiaba di alcuni momenti, di alcune frasi, di alcune parole, delle formule magiche che come dei mantra sciolgono in fondo la situazione di blocco in quel momento.
E cosa, sì, è l'apriti sesamo, no?
Esatto. E quello, a proposito di apertura, e quello è il punto in cui tu in fondo realizzi che hai delle risorse, che queste risorse sono in te. Chiaramente la fiaba ti porta degli elementi esterni, ma come dicevamo prima si tratta di riportarli a noi, sono elementi che risuonano in noi e sono le nostre risorse che possiamo riattivare.
E mi stavo chiedendo, mentre ci raccontavi queste cose interessanti, l'efficacia da dove arriva in fondo, ma non solo la fiaba, io penso al mito, alla novella popolare, eccetera, però fanno parte di una società pre-letterale, quindi con un linguaggio molto semplice, molto vicino alle emozioni.
Esattamente.
E alle vibrazioni delle emozioni e quindi delle parole.
Esatto, infatti già tra la fiaba e il mito c'è una differenza, perché il mito, come la fiaba letteraria, nasce con l'idea di una trasmissione scritta e quindi anche con un intento educativo. Già lì tra fiaba e favola c'è una differenza, perché la favola nasce più come elemento letterario e il narratore, che è un narratore specifico, si mette sopra chi riceve per insegnare qualcosa. C'è sempre l'insegnamento e la morale. La fiaba non ha una morale intenzionale, non ti insegna qualcosa perché ti deve insegnare, ma proprio tu trai gli insegnamenti di cui hai bisogno dallo svolgimento stesso della fiaba.
Un po' come lo fanno anche le canzoni. Adesso ci ascoltiamo Dario Brunori con Capita Così.
Capita così,
Capita così, Brunori e Sas. Brunori, che tra l'altro all'ultimo Festival di Sanremo ha portato questa poesia e musica all'Albero delle Noci. Abbiamo citato prima gli alberi a proposito della parola che ha portato la nostra ospite oggi, Chiara Naldi, che è apertura. Beh, io direi andiamo dall'Albero delle Noci all'apertura, non solo di gemme che si aprono, diciamo, a quello che la vita può offrire, ma anche un altro tipo di apertura.
Eh sì, si parla spesso di apertura di mente e di apertura di cuore, ma in fondo quando si parla di apertura di cuore, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando della cosa che sembra più banale, ma che non è così scontata, e cioè volersi bene, perché in fondo ogni nostra sofferenza arriva perché da qualche parte non ci vogliamo bene. Quindi aprire il cuore, se riprendo l'immagine della gemma e del fiore che sboccia, non è un rapporto di forza, quindi non possiamo andare nel cuore e dirci adesso ti apri perché è giusto che tu sia aperto, no? Abbiamo queste associazioni che aperto è giusto, chiuso è sbagliato, e invece, come ci siamo dette poco fa, è proprio il contrario, è rispettando la chiusura che posso aprirmi all'apertura. E quindi in fondo l'apertura del cuore significa scegliere di chiudere con un'attitudine che mi fa del male, quello che ci eravamo detti prima, e di scegliere di volersi bene. Che cosa succede? Che spesso, lo sento anche nelle canzoni questo, il cuore, l'amore è il problema, ma io mi chiedo se realmente il problema sia l'amore, perché quando io sono amata mi sento bene. Quindi è davvero il problema l'amore, o piuttosto sono le nostre ferite,
il disamore?
Esatto, perché quando chiudiamo il cuore in fondo andiamo nel rancore, andiamo in energie che ci fanno del male. Perciò non si tratta di aprirsi per forza, come abbiamo detto prima, è uno scegliere a che cosa aprire e a che cosa chiudere.
Sto pensando all'etimologia della parola amore. La, perché siamo partiti così, certo. La nostra apertura è stata quella, però in origine è privativa, more e morte, sì. Quindi senza morte.
Esatto, e se ci penso, non so nemmeno se linguisticamente è corretto questo, però apertura, aperire, è un allontanamento dal perire in fondo, cioè quindi se mi apro vado verso quella dimensione infinita che abbiamo toccato all'inizio, mi allontano dalla morte perché torno ad una dimensione divina.
Dimensione divina, Chiara Naldi, i prossimi appuntamenti?
Prossimi appuntamenti, una serata martedì nello studio estetico di un'amica, uh-huh. Che è proprio a Cadro, dove io lavoro, e la serata si chiama Aprirsi alla propria bellezza, quindi questa apertura ritorna. E poi continueranno con l'autunno il lavoro con i bambini, perché lavoro anche con i bambini, anche se non sulla fiaba nei doposcuola, e la fiaba continua questa collaborazione con il Rifugio Letterario, che è questa libreria Massagno, e che si è aperta alla mia proposta, e quindi anche con loro continuerà questa avventura.
Chiara Naldi, grazie per esserti aperta a noi a proposito di apertura, e buon tutto.
Grazie mille, grazie di questa ospitalità, e chi fosse interessato ad aprirsi a un percorso di consapevolezza è benvenuto. Grazie a tutti.